Soffri di mal di testa, nevralgie, cefalee, difficoltà nei rapporti umani? Non ti si mette in moto la macchina, perdi capelli? Hai il lavandino che perde? Nuoti male in piscina? Allora risolvi tutti i tuoi problemi con l'elisir del dottor Meazza. L'elisir che ti cambia la vita a soli euro 19,90.
Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno, buongiorno Deborah.
Sì.
Buongiorno, io avrei subito una domanda però per la regia, cioè per l'ottimo Pietro Lacorte, anche questa mattina solerte, e per Marco Lombardo. Siamo sicuri che questa è una musica lituana? Non è che facciamo delle brutte figure?
Ecco, secondo me la stanno ballando tutti coloro che sono riusciti ad accreditarsi all'operazione del cashback.
No, l'importante è che sia musica lituana, perché mai come oggi, cara Deborah, buongiorno.
Veramente,
innanzitutto,
ce la
tutto bene?
Un po'.
Sì.
Tutto bene, grazie. Oggi... Sì, a parte diciamo che i miei collegamenti internet continuano a fare i capricci, ma ce la faremo anche oggi a portare avanti il programma.
Ma certo, ma oggi vi dobbiamo dire proprio in apertura di puntata che Due di Denari fa scuola, e non è un modo di dire. Spiegalo tu, Deborah.
Assolutamente no. Grazie. Allora, intanto lo spiego salutando con grandissimo affetto e simpatia il professor Pierpaolo Bettoni, che ci scrive da Vilnius spiegandoci che, in qualità di segretario della comunicazione dell'ANILS, l'Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue, si occupa di supportare gli insegnanti di lingua italiana all'estero, in particolar modo su temi specifici di attualità, a partire dall'economia. E quindi ci scrive proprio questa mattina: seguo il vostro podcast, l'ho usato più volte in seminari e lezioni, e allora io da oggi vi chiedo ufficialmente l'autorizzazione a poter diffondere il link al vostro podcast per scopo didattico. Noi questa mattina ci siamo veramente sentiti anche un po', come dire, un po' troppo carichi di responsabilità. Dobbiamo veramente essere molto attenti su quello che diciamo, Mauro, da oggi ancora di più rispetto al passato.
Guarda, intanto la mia autostima sta ballando il tip tap in questo momento, oppure ancora su questa musica lituana che Marco Lombardo ha pescato, che facciamo sentire. Ma non bastasse questo, cioè non bastasse la mail che abbiamo ricevuto, graditissima, dal professor Pierpaolo Bettoni, ne abbiamo ricevuta anche un'altra dalla professoressa Sandra Galesso, che ci chiede: scusate, ma quando sarà disponibile il video della vostra Digital Round Table? Ecco.
La Digital Round Table,
della
una tavola rotonda digitale, perché la dobbiamo fare sulle piattaforme, la dobbiamo fare tutti distanziati, quindi molto banalmente tradotto così.
Allora, la nostra Digital Round Table, o più tavola rotonda digitale dedicata ai fondi pensione, che abbiamo tenuto giovedì 26 novembre, Nunzio Vobis Gaudium Magnum, è disponibile sul sito di Radio 24, www.radio24.it. andate nella sezione iniziative speciali e lì trovate appunto questa indicazione della Digital Roundtable, dove trovate anche il modo di seguirla, di rivederla dal 26 novembre. Sono circa 2 ore di registrazione con tutti gli interventi di questi, degli operatori, degli esperti, delle autorità che hanno partecipato al nostro evento. www.radio24.it, sezione iniziative speciali.
Tra l'altro, perché abbiamo citato la professoressa Sandra? Perché lei vorrebbe sottoporre questo lavoro allo studio dei suoi studenti iscritti al quarto anno di scuola media superiore.
E questo,
io non ho parole, Mauro, veramente, cioè non lo so.
A questo punto neanche il tip tap basta più alla mia autostima, che sta decisamente decollando. Allora, riportiamoci subito sulla terra con un tema che in questi giorni, cara Deborah, ci ha dato tanto, tanto da penare. Abbiamo l'apposita sigla.
Capi.
Rock the cashback.
Ricordiamo però, Mauro, agli ascoltatori che oggi è giovedì e regolarmente porteremo avanti il nostro impegno con Investire Informati, perché ci sono tante cose da raccontare anche per quello che riguarda i mercati obbligazionari. Soprattutto oggi c'è una riunione importante della Banca Centrale Europea che rafforzerà il piano pandemico, e tutto questo ha inciso molto sull'andamento dei titoli di Stato, quindi preannuncio già il tema di approfondimento di Due di Denari oggi e di Investire Informati, ma prego, insomma, sul cashback io e te abbiamo completato le operazioni.
Sì, confermo, ce l'ho fatta, sono riuscito a farmi riconoscere dalla app, io sono riuscito a farle riconoscere i miei metodi di pagamento, non erano poi così tanti, un bancomat è una carta di credito, non vorrei che qualcuno pensasse che avevo chissà quali disponibilità, no, erano quelle, però le ho inserite anche un po' così per verificare sul campo. Ci ho messo un po', però ce l'ho fatta poi ieri in serata, insomma, a completare il tutto. Quindi probabilmente sì, è calato un po' il traffico.
L'intasamento.
Oggi ancora riferiamo sul Sole 24 Ore, proprio già con un titolo importante in prima pagina. Insomma, le difficoltà, specialmente relative alla carta di credito. C'era questa ipotesi, è circolata questa ipotesi di un allungamento del periodo di prova, del periodo sperimentale, che anziché concludersi il 31 dicembre magari poteva andare avanti qualche giorno, ma no, al momento è stato tutto smentito. Quindi in questo momento si può attivare il periodo sperimentale di uso del cashback con decorrenza dall'8, cioè già da martedì scorso, andando fino al 31 dicembre. Poi nel 2021 ci sarà il funzionamento cosiddetto a regime. Tutto questo, cara Debora, per presentare il nostro esperto, cioè il nostro abituale ospite quando parliamo di questi temi tecnologici, Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia dday.it, esperto direi mondiale di audio video ed elettronica di consumo. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Ciao Debora, ciao Mauro e ben trovato a tutti gli ascoltatori.
Allora Gianfranco, tu ci devi chiarire una cosa, ma che è successo a questa app Io? Perché tutti questi fastidi? In fondo era un po' che dicevamo che si doveva partire, si doveva fare questa fase sperimentale, però poi le numerosissime testimonianze degli ascoltatori qui ci hanno detto che ci sono stati parecchi problemi.
Sì, sì, quasi
uno su mille. Posso aggiungere anche un'altra cosa?
Era
proprio necessario rilasciare la versione aggiornata dell'applicazione a mezzanotte, 2 ore prima della partenza di tutta l'operazione? Quella non si poteva fare un po' prima, per esempio?
Tante cose si potevano fare molto prima, come prevedere che ci sarebbe stato un grandissimo traffico. Ormai una cosa l'abbiamo capita: l'Italia non è nazione da click day, almeno click day governativi, diciamo così, perché non ce n'è uno che sia andato veramente liscio. Anche la cosa più semplice del mondo, che era la lotteria degli scontrini qualche giorno fa, è partita e subito il sito è caduto. Basterebbe progettare i sistemi in maniera adeguata per, però, attenzione, assorbire un traffico che oggettivamente, va detto, è stato molto alto, e forse devo dire nel caso specifico anche prevedere un meccanismo che andasse, come dire, a toccare meno rotelle informatiche in giro per internet. Già c'è lo SPID, evidentemente bisogna autenticarsi, e quindi c'è, quando tanta gente cerca di fare questo, di attivare questo processo, c'è ovviamente fila e traffico eccessivo a tutti i centri di autenticazione SPID, quindi Poste Italiane, InfoCert e tutti gli altri. Ma superato anche questo ostacolo, devo dire, c'è stato il processo di inserimento delle carte che è andato totalmente in tilt, e questo perché, stranamente a mio avviso, viene richiesta una sorta di preautorizzazione della carta, e questo poi magari potremmo interrogarci sul perché la carta, in realtà il cashback non fa nessuna transazione sulla carta, né a pagamento né in rimborso, perché il rimborso, lo ricordiamo, avviene poi sul conto corrente, sull'IBAN. Quindi perché preautorizzare una carta che richiede ovviamente un processo che ha mandato tutto il sistema in tilt? Il collo di bottiglia è stato proprio lì. E quindi in realtà si poteva accettare la registrazione della carta senza nessun tipo di preautorizzazione, perché in teoria per il processo del cashback non ci sarà nessuna transazione su quella carta.
Ecco, però tutti ci chiediamo, cioè tutti noi che non ci intendiamo di queste cose, Gianfranco, ma com'è possibile che ci siano delle applicazioni che girano abitualmente con milioni e milioni di contatti tutti i giorni, e invece noi non si riesca in queste occasioni a gestire un'applicazione che in fondo poi deve controllare un picco per alcune fasi, poi mi immagino il tutto andrà abbastanza a rallentare, mi immagino.
Infatti in realtà sarebbe molto meglio avere un traffico costante, altissimo magari, ma costante, in modo tale che uno dimensiona tutti i sistemi per quel traffico. Se invece il dimensionamento dei sistemi, o semplicemente in questo caso dell'interrogazione del sistema interbancario, viene fatto per un traffico medio che ci sarà dai prossimi giorni in poi, forse già da oggi, e quindi oramai più rallentato, è chiaro che il primo giorno si va tutti sott'acqua. E quindi il problema è il fatto che questo picco c'è, il picchi sono nemici di qualsiasi infrastruttura, ma anche autostradale, anche cioè di qualsiasi forma di traffico, anche fisico, non soltanto informatico. E quindi bisognerebbe fare le cosiddette partenze intelligenti. Il click day sono il contrario delle partenze intelligenti, come se si dicesse per legge si va tutti in vacanza il primo d'agosto, come si faceva tanti anni fa, si va tutti in vacanza il primo d'agosto, tutti sull'Autostrada del Sole. È evidente che si forma la fila. Certo, si possono fare più autostrade, nell'informatica è più facile che nelle infrastrutture fisiche, quindi dimensionare la strada perché possa contenere più persone, ma se poi tutto si esaurisce in un giorno è un dimensionamento che risulta un pochino più complicato. Tutto si può fare, tutto poteva essere fatto mille volte meglio, però forse è il meccanismo alle 00 di un tal giorno si apre un portone che forse dovrebbe essere rivisto perché abbiamo mai imparato che i sistemi non sono in grado. I sistemi almeno nazionali, quelli che la nostra pubblica amministrazione riesce ad allestire anche con tutto l'impegno, non riescono a reggere e quindi cambiamo metodo, no?
È così, Debora.
Sì, un'ultima domanda a Gianfranco prima di salutarlo. Allora, ieri leggevo su qualche social che qualcuno è ritornato a fare un po' di confusione fra questa operazione e la lotteria degli scontrini che partirà prossimamente, e qualcuno ha tentato di fare la spesa ieri esibendo il codice a barre che viene rilasciato proprio dal portale della lotteria degli scontrini per partecipare a questa successiva operazione, pensando di doverlo fare adesso anche per aderire a questo extra cashback di Natale. Spieghiamo Gianfranco che per aderire alla fase sperimentale del cashback di questo mese di dicembre non bisogna fare nulla. Se abbiamo finalizzato l'operazione di accreditamento, questa così difficoltosa di queste ore, in realtà basterà fare la spesa, poi ci penserà il sistema a calcolare quanto ci deve essere restituito e il tutto lo vedremo sui nostri conti correnti a febbraio. Però non dobbiamo esibire nulla, non dobbiamo dimostrare né l'applicazione IO né altro che abbiamo appunto accreditato tutti i nostri tutte le nostre carte appunto sull'applicazione, corretto?
Sì, corretto, con la speranza ovviamente che tutta la rendicontazione vada correttamente a buon fine, ecco, perché bisogna ovviamente, cioè il traffico di dati, basta immaginare quello che può essere, è enorme. Il fatto che nulla vada perso strada facendo è anche difficile da ipotizzare, perché comunque sia qualche cosa potrebbe sfuggire, sarà bene anche magari per chi proprio vuole tenere traccia, controllare. E poi avere la consapevolezza, visto che si è parlato anche molto della privacy e di tutte le questioni connesse, anche paragonando a tutte le polemiche fatte per esempio per l'app Immuni, sapendo che esatto, questa preregistrazione della card, cioè delle carte di credito e dei bancomat, questa preautorizzazione, insomma, visto che non è finalizzata al cashback, perché non serve, di fatto potrebbe sembrare, questo pensano le male lingue, magari lo penso anch'io così, diciamo che è un mio pensiero, che possa essere, come dire, propedeutico ad avere nell'app IO e quindi su tutto quello che riguarda le funzioni di pago PA, quindi i sistemi di pagamento verso la pubblica amministrazione, quindi non più di cashback ma di pagamento, avere già delle carte preautorizzate che possono essere in qualche modo utilizzate per poi favorire, semplificare anche l'ahimè pagamento di tasse, tributi, compensi e altre cose che ci tocca invece dare alla pubblica amministrazione e non ricevere in questo caso.
Posso dirti, Gianfranco, che io già avevo sperimentato, però proprio io, per pagare qualche cosa, perché il Comune di Milano già consente, appunto, ma anche l'Inps consente di pagare già delle cose con questa app, sì. Quindi insomma un metodo di pagamento era inserito, ecco, questo volevo dire, ma si è in realtà quello che non si riusciva a far partire era proprio la parte cashback di questa applicazione, di questa app Io.
Questo sì, il fatto però che tutte le carte inserite per il cashback siano state in qualche modo preautorizzate è in qualche modo propedeutico al fatto che possano essere in futuro già pronte, come dire, per essere utilizzate anche per la parte di pagamenti, non solo per la parte di cashback.
Va bene, allora qua naturalmente, Deborah, è inutile dirti che moltissimi ascoltatori ancora ci stanno scrivendo dicendo: guardate che io non ce l'ho ancora fatta, quindi sì. Qualcuno dice sono riuscito a registrare qualcosa ma non tutto, poi molti hanno dubbi invece sul tipo di pagamento, ricordiamo su che cosa è accettato e cosa no, ricordiamo non sono accettate quelle per diciamo gli acquisti fatti per l'attività professionale, l'attività come può essere una carta aziendale ad esempio, ecco, qualche cosa che viene fatto per una società, per un'attività professionale, non entra nel cashback, non fa parte di questo, mentre invece gli altri acquisti che facciamo normalmente, ad esempio in questo periodo per i regali di Natale, quelli sono acquisti che vengono considerati.
Certo. Ascolta Mauro, non online, quello assolutamente. Abbiamo qualche problema a collegarci con il prossimo ospite, quindi io chiedo se vuole fare gli straordinari a Gianfranco Giardina, tanto le domande non ci mancano su questo tema di oggi. C'era un ascoltatore che ci aveva scritto proprio una mail questa mattina prima di partire sull'utilizzo di banche estere che comunque operano anche in Italia. Io faccio il nome di questa banca, che è N26, perché in realtà sta avendo una diffusione sempre più interessante appunto nel nostro paese. Ti risulta che questa banca e le carte che rilascia non possano essere utilizzate per questo sistema, Gianfranco?
Allora, non ho una risposta certa, dovrei documentarmi nel caso specifico, però credo che quello che faccia fede è più il circuito della carta, e quindi il fatto che sia Visa, Mastercard o Pago Bancomat, se è un bancomat. Però onestamente lascerei a qualcuno più esperto di me sui circuiti di pagamento bancario la risposta.
Perfetto.
Mentre posso confermare che ancora stamattina l'app va a singhiozzo, cioè non è che i problemi adesso Mauro c'è riuscito, anche noi siamo riusciti a fare delle altre cose, però ogni tanto dobbiamo chiudere e riaprire l'app, ogni tanto viene una schermata bianca, insomma c'è ancora evidentemente pressione.
Ampio margine di miglioramento, si dice in questi casi, per non essere brutali.
Diventa una click week più che un click day.
Va bene, allora Gianfranco, non lasciare il paese, resta a disposizione i due di denari, perché poi ci sarà anche la lotteria degli scontrini, insomma tante cose che dovremo verificare con te. Grazie a Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia di day.it, esperto di audio, video ed elettronica di consumo. E adesso Deborah, vorresti già partire con il nostro secondo ospite, con il nostro abituale spazio del giovedì?
I mercati chiamano.
Allora sollecitiamo la sigla.
Investire informati.
Mauro, mi verrebbe da dire, visto che non possiamo fare nessun viaggio, quantomeno ci concediamo queste perlustrazioni geografiche e musicali per introdurre i temi della nostra trasmissione. Quindi abbiamo pure scomodato il fado portoghese quest'oggi, ma il motivo è presto spiegato.
Infatti spiegalo, perché mi sfugge un po', perché abbiamo cominciato col fado, tra l'altro musica estremamente malinconica. Vedo anche lo sguardo di Pietro che si è un po' così annebbiato.
Sì, no, lui più che altro malinconico perché deve continuamente monitorare la qualità del mio collegamento, povero. Allora, abbiamo introdotto Investire informati con il fado portoghese perché qualche giorno fa i titoli di Stato decennali del Portogallo hanno sperimentato il territorio negativo, i rendimenti sono negativi. Allora uno potrebbe dire: qual è la novità? Succede anche a quelli tedeschi e ad altre scadenze e ad altri paesi. Il punto è che il Portogallo era un PIG, un paese ad alto rischio durante la crisi del debito sovrano, e i rendimenti del decennale in certi periodi erano alle stelle, un po' come il BTP italiano, caro Mauro. E quindi questa è una cosa assolutamente importante. da commentare anche con il nostro ospite questa mattina. Ieri ti dico anche che per la prima volta è scivolato in negativo il rendimento del BTP a 5 anni del nostro paese. Tutto questo alla vigilia della riunione della Banca Centrale di oggi, che probabilmente con le misure che prenderà spingerà ulteriormente verso il basso questi tassi. Lo chiediamo subito ad Alessandro Gandolfi, Managing Director e Head of Italy di PIMCO, il colosso mondiale del reddito fisso. Gandolfi, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora sì, Gandolfi, che ne pensa? Sì. Ci dica appunto un suo parere questo recupero del Portogallo, insomma è tornato più che in Serie A, verrebbe da dire, direi in Champions League se non mi facesse male stamattina, prego.
Ma no, non dica così, Lukaku in fondo non era colpa sua, insomma era lì per caso, però a parte le battute calcistiche, in realtà quello che succede in Portogallo, come è successo anche in Italia con la riduzione, il passaggio in territorio negativo dei titoli a 5 anni è legato soprattutto alle aspettative che la Banca Centrale Europea continuerà e rafforzerà il proprio impegno iniziato a marzo nel sostenere i mercati obbligazionari europei, ed in particolare a controllare, come si dice, anche se in maniera diciamo non ufficiale, la curva dei rendimenti, in modo tale da tenerli bassi anche sulla parte più lunga, e questo permette ai governi di continuare a poter fare politiche fiscali espansive indebitandosi, e quindi in qualche maniera sostituendo una domanda che di fatto non c'è, perché questo è il tema di questa fase, cioè una ripresa della domanda dei consumi e dei servizi che la pandemia ha sostanzialmente annichilito, e si vede anche dai livelli dei risparmi che sono tra i più alti. Quindi ritornando al nostro punto, c'è sicuramente un elemento tra virgolette virtuoso del Portogallo. Non dimentichiamoci che il Portogallo ha fatto anche riforme dopo appunto il famoso periodo del PIG, che sono state riforme anche obiettivamente coraggiose, ed è stato capace di riattirare fiducia degli investitori anche diciamo prima di altri paesi, ma obiettivamente i movimenti che noi oggi vediamo sui mercati obbligazionari in Europa hanno una fonte abbastanza chiara e primaria, che è le azioni della Banca Centrale, che tra l'altro proprio oggi sarà chiamata a fare degli ulteriori interventi che tutti si aspettano di espansione, e ad iniziare proprio dal famoso piano PEP che dovrebbe crescere di ulteriori 600 miliardi, quindi arrivando quasi a 2000 miliardi di supporto.
Allora aspettate un istante, perché torniamo subito con Alessandro Gandolfi, Managing Director e Head of Italy di PIMCO, ma adesso al 31esimo è davvero il momento delle borse.
Deborah, sei in ritardo. E come vai a press? Deborah, le borse. E mo' faccio, ma vai a press?
Due di denari.
E non a lunedì nero, non conosce default. Senza banche centrali, senza WTO.
Oggi è una riunione importante, mi sentite bene? Perché ogni tanto sento qualche graffio, spero che la qualità del collegamento sia buona.
In questo momento, Deborah, sei forte e chiara, direi, forte e chiara.
Allora, volevo leggerti, Mauro, e magari commentare anche questa notizia con Alessandro Gandolfi, nostro ospite di questa mattina. Una notizia che le agenzie stanno diramando proprio da poco, perché è in corso di diffusione questa mattina il rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, rapporto elaborato annualmente dalla Consob. Noi peraltro ne parleremo anche stasera a Focus Economia e domani a Due di Denari. Qualche anticipazione: la pandemia da coronavirus ha indotto i piccoli risparmiatori italiani a puntare sui mercati azionari. L'indagine della Consob prende in esame l'attività degli investitori retail sui titoli azionari domestici. Si legge nel rapporto che il 2019 ha visto una netta prevalenza di vendite rispetto agli acquisti, con vendite nette settimanali pari a circa 100 milioni di euro nel 2020, durante le settimane in cui i mercati azionari registrano registravano picchi di volatilità importanti legati alla diffusione del Covid, l'attività degli investitori retail italiani su titoli domestici ha mostrato una netta prevalenza invece degli acquisti sulle vendite, un saldo pari complessivo a 4,5 miliardi. Gandolfi, non è una buona notizia per il mercato obbligazionario, ma è anche abbastanza naturale che sul mercato obbligazionario si debba navigare un pochino a vista. Fare attenzione, cercare valori in questo momento è veramente un'operazione titanica e chiaramente la devono portare avanti solamente gli investitori qualificati, i professionali, gli specialisti, perché è un mercato difficile da praticare in questa fase.
Assolutamente sì, e vi lasci correggere, non è necessariamente una brutta notizia per anche gli investitori obbligazionari, perché in realtà questa ripresa dei corsi che ha poi spinto gli investitori ad andare a comprare azioni, ricordo che in particolare il mercato italiano è un mercato che storicamente è stato un mercato piuttosto avaro nei confronti appunto degli investimenti azionari, mentre è conosciuto nel mondo come un mercato importante, piuttosto generoso proprio sul settore obbligazionario. Però quello che è successo è sostanzialmente, come dicevamo prima, che gli interventi straordinari mai visti con una tempestività assolutamente incredibile, ricordiamoci cosa hanno fatto le banche centrali prima e poi gli stessi governi e le autorità politiche quasi in contemporanea in un orizzonte temporale di poche settimane a marzo. Ebbene, questa cosa ha chiaramente spinto gli investitori ad andare a cercare rendimento nei profili più rischiosi, che in fondo era anche l'obiettivo che si ponevano le autorità e in particolare le banche centrali facendo questo tipo di supporto. Però questo ha sostenuto anche il mercato obbligazionario, soprattutto sul lato dei titoli cosiddetti corporate o societari più a rischio, laddove infatti i titoli governativi venivano tendenzialmente comprati proprio dalle banche centrali. Però guardiamo avanti. Allora, guardare avanti significa che cosa sostiene il mercato obbligazionario? Lo sostiene sicuramente il livello dei tassi, ma anche la qualità degli emittenti. Che cosa sostiene il mercato azionario? La prospettiva di utili in crescita e di dividendi. Ebbene, se noi guardiamo i due mercati da questo punto di vista, effettivamente per il mercato azionario la situazione può essere sicuramente ancora favorevole, ma non necessariamente così favorevole come in passato, anche perché obiettivamente diciamo le redderazioni, cioè la verità del mercato, che in qualche maniera le aziende dovranno iniziare a dare risposte in termini di utili, arriverà, e questo sarà obiettivamente alla fine di una recessione un elemento di verità. Dall'altra parte il mercato obbligazionario tendenzialmente avrà delle opportunità che prima non c'erano, soprattutto in settori, penso ad esempio ai mercati emergenti, che ancora oggi hanno tassi di rendimento reale che non sono molto diversi da quelli che avevano prima ancora della crisi finanziaria, quindi di 10 anni fa, al contrario dei titoli dei paesi sviluppati che sono scesi drammaticamente. Bene, questi settori potrebbero avere rendimenti interessanti, e non dimentichiamoci che la volatilità, cioè il movimento, anche il rischio di perdita del mercato obbligazionario è tendenzialmente, e lo è stato anche a marzo, di un terzo inferiore rispetto a quello azionario.
Deborah, qualche ascoltatore ci chiede, vabbè, adesso in questo momento, certo, la Banca Centrale Europea, l'avete detto, ce l'ha spiegato Gandolfi, insomma, sta sostenendo e quindi provocando una serie di andamenti nei titoli, nei titoli di Stato. Ma se un domani, tutti ci auguriamo, la pandemia sarà un ricordo, e quindi anche questa politica della Banca Centrale Europea sarà modificata, che succederà? Cioè, i paesi ad esempio come il Portogallo, ma anche l'Italia, la Grecia, allora potrebbero tornare a essere oggetto di speculazione quando la BCE così allentasse un pochino questo scudo, riducesse un pochino questo scudo, Gandolfi?
Beh, innanzitutto diamo due riferimenti temporali. Noi ci aspettiamo, e credo come noi buona parte del mercato, che questo scudo rimarrà per un periodo relativamente lungo, proprio perché dicevo prima, in realtà non siamo ben lungi da poter dire la recessione è finita o finirà a breve, perché le aziende dovranno ritornare a creare utili e farlo in maniera significativa. Le stime sono che questo si potrà vedere un livello pre-pandemia probabilmente alla fine del 2022, più probabilmente nel 2023, quindi ci sarà un orizzonte lungo prima che le banche centrali potranno intervenire. Detto questo credo di non dire niente che sorprenda gli investitori. Se tutta questa massa di denaro che è stata messa per sostenere l'economia in una fase recessiva che non si era mai vista non verrà utilizzata in maniera più che intelligente, saggia, per creare produttività, per creare crescita, è chiaro che i nodi che preesistevano e le criticità che preesistevano alla pandemia ritorneranno, volenti o nolenti. Non possiamo pensare che un'economia possa essere necessariamente solo sostenuta da un supporto di policy maker, di banche centrali o fiscali. Quindi il fatto che si possa tornare in una fase precedente esiste. La differenza è che, e questo bisogna rendere atto, l'Europa ha fatto un passo avanti e c'è stata una scelta molto forte di natura politica di sostenere i paesi, diciamo, con maggiore gap, cioè distanza sulla capacità di crescere. Dipende anche dai paesi di dimostrare di sapere a questo punto crescere. Se questo sarà, in realtà l'esito finale di tutto questo sarà probabilmente più positivo rispetto alla fase in cui siamo entrati in questa crisi. Quindi non necessariamente ci sarà speculazione. E sì, mi lasci dire per concludere, io non utilizzerei più la parola speculazione. Ci sono gli speculatori, per carità, che sono tipicamente gli investitori di brevissimo termine, che non hanno obiettivi, diciamo, di rendimento che sia sostenibile nel tempo, ma in realtà i mercati sono fatti in gran parte da investitori che guardano i numeri, prendono le loro decisioni e allocano le risorse. È un po' come il termometro: se il termometro non ci segnalasse che a un certo momento il nostro corpo è in sofferenza ed ha la febbre, probabilmente per noi sarebbe molto peggio che avere la febbre. Quindi certo, di fatto io leggo i mercati in questo senso e leggo gli investitori proprio come dei segnali.
Ho compreso il suo appunto. Lei dice non dobbiamo ragionare come se ci fosse chissà quale complotto ai danni di qualche paese. In realtà il mercato agisce sulla base delle informazioni che gli stessi paesi forniscono, è quello che un po' ci sta spiegando. Adesso però è il momento classico del giovedì. Sigla. Il momento classico del giovedì ovviamente è il nostro domandone. Allora, al primo o alla prima che solo e soltanto telefonando a 800 24 00 24 fornirà la risposta esatta, assegneremo una copia del nostro volume di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, Investire è facile anche nei momenti difficili. Ed eccovi il domandone: i titoli di Stato decennali di quale paese europeo sono, dall'asta di martedì scorso, passati in negativo? Ne abbiamo parlato veramente tanto. Traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Oggi ci stava bene anche una musica più esotica, ma di solito per il domandone del giovedì usiamo questa e non abbiamo voluto introdurre ulteriori modifiche. Allora, accettiamo risposte solo e soltanto a 800 24 00 24, il numero verde. Il primo o la prima che ci risponderanno correttamente avranno una copia del nostro volume Investire è facile anche nei momenti difficili, l'ultima fatica letteraria di Deborah e mia. Ecco la domanda. Allora, i titoli di Stato decennali di quale paese europeo sono, dall'asta di martedì scorso passati, in negativo? Qual è il paese? Accettiamo solo risposte a 800 24 00 24. Questa volta l'ho detto per ben tre volte, Deborah, spero di essere stato chiaro, insomma. Prego, Deborah.
Assolutamente sì. Allora, ovviamente Alessandro Gandolfi non può partecipare al quiz perché la risposta la conosce. Gli voglio però fare un'altra domanda. In realtà i temi possibili per questa mattina sarebbero stati molte, perché i bond, soprattutto governativi, sotto la lente in questa fase sono tantissimi. Ci sono tanti paesi che hanno emesso delle scadenze particolari, ci sono dei paesi che hanno emesso dei titoli a 100 anni, è successo al Perù, è successo al Messico. La Cina, Mauro, ha effettuato la sua prima emissione obbligazionaria a tassi negativi, un'operazione denominata in euro che ha rastrellato 4 miliardi, e se lo fa la Cina, pensate a cosa può succedere nel resto del mondo. Volevo però fare un piccolo focus, Gandolfi, sull'Italia, perché noi quest'anno abbiamo avuto delle operazioni straordinarie. Il Tesoro italiano ha emesso un titolo di Stato in dollari, ha emesso il BTP Italia e 2 BTP Futura, che sono state 2 emissioni con finalità esplicita, rastrellare risorse per sostenere l'economia in questo momento. Quest'anno avrebbe dovuto essere lanciato anche il primo green bond, è stato tutto rinviato evidentemente perché le condizioni di mercato non rendevano ideale questo momento per questa operazione. Che cos'è un green bond? Ce lo spiega, perché uno Stato si lancia in queste operazioni, e secondo lei anche che grado di interesse potrebbe avere questa operazione se parte appunto anche dal nostro paese?
Beh, in generale tutta la filiera delle obbligazioni cosiddette green o sociali, legate ai cosiddetti ESG, no? Environment, ambiente, sociale e governance, però in particolare l'ambiente, a cui è legato il concetto dei green bond, che è quello che più suscita in questo momento interesse, anche se anche i cosiddetti bond sociali stanno avendo un certo riscontro. Ritornando alla sua domanda, perché uno Stato può avere interesse? Beh, innanzitutto perché rientra in un interesse degli investitori, quindi c'è una domanda che è crescente e che quindi deve essere anche soddisfatta. C'è una diffusione anche, lasciami dire, culturale, che sta sviluppandosi sempre di più sia a livello degli emittenti che a livello appunto degli investitori, che bisogna operare e intervenire sul cosiddetto cambiamento climatico, e quindi tutto quello che è legato appunto alle modifiche del modello produttivo e di crescita che fino ad ora il mondo ha sviluppato, e quindi anche gli stati stanno affrontando, cavalcando questo trend. Di fatto, come il green bond è tipicamente un'obbligazione in cui l'emittente si impegna ad utilizzare i cosiddetti proceeds, cioè le risorse che riceve, per delle finalità specifiche che vengono predichiarate nella fase di emissione e che sono legate appunto alla riduzione di emissioni o quant'altro. In realtà la differenza tra i cosiddetti green bond e quelli che oggi vengono più conosciuti come i cosiddetti sustainable development goal, cioè quelli legati agli obiettivi delle Nazioni Unite, sta proprio nel fatto che i green bond tendenzialmente hanno una tassonomia piuttosto rigida, cioè l'emittente si vincola ad applicare e rispettare determinate regole. Nei casi dei sustainable goals invece le obbligazioni sono, le risorse raccolte sono più ampie, nel senso che lasciano più spazio all'emittente per utilizzarli in varie forme, però nell'impegno di assicurare una certa riduzione ad esempio delle emissioni di anidride carbonica come azienda o come emittente nel suo complesso, cioè non solo legato a una specifica operazione ma legato più ampiamente, in maniera più olistica, all'azienda nello specifico. Oggi chiaramente uno Stato è più facile che possa fare i green bond che i sostenere delle development goals, però vedremo in futuro se anche questo si svilupperà.
Mm-hmm. Debora, Mauro, ci sarebbe un ultimo tema, ma abbiamo in realtà solo 1 minuto e mezzo. La butto lì a Gandolfi chiedendogli una risposta telegrafica. Ci sono stati anche dei bond addirittura di 100 anni, ma mi sembrano prodotti, come dire, un po' per specialisti o no?
Beh, raccomanderei agli investitori magari di non, a parte che sono già emessi per investitori istituzionali e infatti tendenzialmente sono gli investitori, diciamo, come potremmo essere noi, ma tipicamente le assicurazioni, i fondi pensione che comprano questi bond. In Europa li hanno emessi, credo, anzi no, sono sicuro, l'Austria e la Norvegia, e poi si parla che qualche altri emittenti. È legato molto alla necessità soprattutto del mondo delle assicurazioni e dei fondi pensioni, che hanno delle passività che devono diciamo rispettare, e che con i tassi che si abbassano queste passività addirittura aumentano, e quindi di fatto devono cosiddetto fare il matching di queste passività, cioè trovare degli attivi, degli investimenti che possano permettergli, in termini di cosiddetta duration finanziaria, di coprire questo tipo di passività. È un settore molto tecnico, molto specialistico, su cui obiettivamente anche noi ci chiediamo quanto questo potrà essere effettivamente durevole nel tempo. La cosa interessante da pensare è che la grande differenza tra un'obbligazione ed un'azione, oltre al fatto che l'una si lega agli utili, l'altra si lega ai cosiddetti capacità dell'azienda
di
remunerare e di non fallire, la grande differenza è anche la durata. L'obbligazione scade, le azioni tendenzialmente non scadono. Più le obbligazioni si allungano, più tendono a diventare simili
ad azioni. La devo interrompere, quindi, Gandolfi, perché dobbiamo ancora dare la risposta. Abbiamo 10 secondi per Enzo, mi pare, dalla provincia di Arezzo, che ci ha chiamato. Qual è il paese con il decennale in negativo da martedì scorso, Enzo?
Portogallo.
Molto bene. E allora, grazie a tutti, siamo davvero in chiusura. Grazie ad Alessandro Gandolfi di PIMCO, Managing Director Head of Italy per PIMCO, e noi torniamo domani. Ciao Deborah.
Buona giornata.